qui un ragionamento serio che andrebbe fatto è capire perché gli Stati Uniti a un certo punto hanno in qualche modo bypassato il governo di Kabul, rivolgendosi direttamente a questo ufficio che ha una denominazione diversa e che già però nella denominazione prelude a un certo tipo di assetto dell'Afghanistan. Quindi è come se gli Stati Uniti da un lato sostengono un governo, definiamolo legittimo per comodità, insomma, che è il governo di Kabul, e dall'altro lato però vanno a trattare con quelli che quel governo non riconoscono e vorrebbero abbattere. Quindi c'è una certa incoerenza. Diciamo che da questo punto di vista possiamo capire l'atteggiamento del governo di Kabul laddove si senta deprivato di una sovranità. E tra l'altro, se queste trattative fossero fatte direttamente con i talebani, in qualche modo si vanificherebbero anche tutti questi anni, perché il tipo di governo che si è voluto costruire, diciamo, in Afghanistan è un tipo di governo che è un po' all'occidentale. Io per esempio penso che se invece del Parlamento avessero fatto un Parlamento fatto con i capi tribù o con i capi clan, sicuramente la situazione probabilmente si sarebbe risolta prima, perché culturalmente l'Afghanistan funziona in questo modo.
Gli Stati Uniti hanno investito molto in Afghanistan, ma perché questi negoziati dovrebbero riguardare proprio gli Stati Uniti se, dato che invece questi colloqui di pace riguardano l'Afghanistan e dunque Karzai e talebani?
In astratto dovrebbero incontrarsi Karzai e talebani e fare, e magari come è accaduto anche in passato, una grande potenza che fa da mediatore. Poi però nella realtà concreta, politica, attuale, noi abbiamo che è partita, diciamo, soprattutto dagli Stati Uniti questa missione di abbattere il governo talebano prima e di instaurare un regime diverso a Kabul. Quindi c'è una sorta di assunzione di responsabilità dell'unica grande potenza rimasta sulla scena, che però oggi si trova, per la linea politica scelta dai democratici e da Obama, si trova in dovere di porre termine a questa situazione, perché non solo è una promessa della campagna elettorale, non possono non farlo. Nello stesso tempo si rendono conto che i due soggetti da soli non arriverebbero mai da nessuna parte. Si è creata una situazione dove ognuno è costretto a essere presente, perché i talebani non possono essere ignorati, perché, ripeto, ancora esistono e ancora hanno una loro forza e una presa sulla popolazione. Il governo Karzai non può essere ignorato, perché è un governo comunque in qualche modo legittimo, legittimato, anche riconosciuto all'estero. E gli Stati Uniti, perché sono stati l'attore principale di tutta questa, diciamo, operazione. Quindi non possono andarsene lasciando una situazione di guerra civile, forse peggiore anche di quella che c'era prima di questo intervento, diciamo, occidentale.
Ieri, dopo l'annuncio dei negoziati, si è verificato subito un attacco contro una base americana, rivendicato tra l'altro dai talebani. È la dimostrazione che il fronte degli insorti è diviso sull'opportunità di dialogare con Karzai e quindi anche con gli Stati Uniti?
Sicuramente questo, ma conferma ancora di più che spesso questo tipo di forze che adottano la guerriglia come strumento della politica, e gli attentati fanno parte di tutto questo, non desiderano il processo di pace, perché verrebbe meno il loro ubiquitous system in qualche modo, non avrebbero più ragione d'essere. Una forza politica che ha basato tutta la sua esistenza e anche le risorse che riesce a ottenere su un presupposto che formalmente è ideologico, ma che poi nella sostanza nasconde tutta un'altra serie di equilibri, che sono quelli poi del ruolo che oggi il mondo islamico o una certa parte del mondo islamico vuole giocare nella politica internazionale. È chiaro che, attuatasi una pace, comunque sia, il ruolo di queste forze verrebbe meno.